lo Spirito Santo, e adesso vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Questa mattina leggerò alcuni versetti, cioè un versetto da Genesi e alcuni versetti dal Vangelo secondo Luca. Quindi apriamo prima di tutto la parola del Signore al capitolo 3 del libro della Genesi e leggiamo soltanto il versetto 15, che è stato l'oggetto delle nostre riflessioni nelle domeniche scorse e lo sarà ancora per questa domenica. Genesi 3:15 dice così: vi ricorderete, è Dio che parla al serpente che aveva sedotto Eva e Adamo e pronuncia la sua profezia e la sua parola di giudizio nei confronti del serpente. E dice così: io porrò inimicizia tra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E leggiamo anche, potremmo leggere tanti altri passi, ma questo passo in particolar modo vorrei mettere davanti alla vostra attenzione. Luca capitolo 10, iniziamo a leggere dal versetto 17. Vi ricorderete che Gesù aveva mandato in missione i 70 discepoli e poi ha pronunciato parole di giudizio nei confronti delle città di Corazzin, di Bezzaida, che avevano mostrato una particolare incredulità nei suoi confronti e nei confronti del Vangelo. E poi al ritorno dei 70 Gesù si esprime così. Ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. In Genesi 3:15 noi abbiamo già visto che questa porzione della scrittura è davvero ricchissima di insegnamento. Abbiamo riflettuto sul fatto che viene insegnata la salvezza promessa da Dio, e ne abbiamo considerato la causa della salvezza, la natura della salvezza, lo scopo della salvezza. Dio che si glorifica nella salvezza, Dio che mette inimicizia tra la progenie della donna e quindi la stirpe eletta e la progenie del serpente, è Dio che lo fa per grazia. E poi domenica scorsa abbiamo continuato a considerare questo versetto nell'insegnamento che ci dà proprio intorno alla progenie promessa, cioè la persona del Salvatore. Abbiamo visto che da qui, e considerando questo testo nel contesto più ampio della Scrittura e soprattutto alla luce della rivelazione del Nuovo Testamento, si parla di questo Figlio di Dio che si doveva incarnare, prendere la natura umana, pur nascendo in un modo miracoloso e quindi non come tutti gli altri esseri umani, perché questa progenie sarebbe stata figlio della donna, ma anche figlio di Dio, e che ci sarebbe stato un combattimento tra la progenie eletta e il serpente, e che questo combattimento si sarebbe concluso con la vittoria della progenie promessa. Ora, abbiamo quindi già parlato per più di 2 ore su questo testo. C'è qualcos'altro che possiamo spremere da questo testo? C'è qualcos'altro che possiamo imparare? Io credo di sì. C'è ancora dell'insegnamento da trarre da Genesi 3:15, perché questo testo è il primo della Scrittura che affronta anche il tema del rimedio che Dio avrebbe impiegato per combattere il peccato e i suoi effetti, e ci rivela delle preziose verità intorno alla natura del peccato, intorno alla sua gravità, ma soprattutto, ed è questo ciò su cui mi voglio concentrare questa mattina, ci mostra quale sia il modo in cui la lotta contro il peccato deve essere condotta. Ovviamente il messaggio più evidente di questo testo è proprio quello che riguarda lo scontro, l'inimicizia, la lotta, la guerra, che si sarebbero conclusi con uno scontro titanico e finale tra le due progenie, la progenie della donna e la progenie del serpente. E quando parliamo di guerra, di lotta, di battaglia, di combattimento, è sempre necessario conoscere il proprio avversario e avere la migliore consapevolezza di cosa stiamo combattendo, contro chi stiamo combattendo. E la lotta contro il serpente e contro Satana, per quanto ci riguarda, è lotta contro il peccato. Perché sa, il diavolo è colui che pecca fin dal principio, così si esprime Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 3, il versetto 8, il diavolo pecca fin dal principio. E siccome il diavolo è bugiardo ed è padre della menzogna, ed è anche il seduttore di tutto il mondo, è necessario che i nostri occhi siano sempre più aperti circa le sue strategie, i suoi metodi, così come al modo in cui il peccato, che è ancora presente in noi, possa sedurci e trascinarci lontano da Dio e dalla verità. E la prima cosa che voglio farvi notare è questa, che questo testo, Genesi 3:15, ci dà una vivida, chiara, evidente illustrazione di quanto il peccato sia pura follia. Il peccato è qualcosa di innaturale. Dio non ci ha creati per peccare, Dio ci ha creati per glorificarlo, Dio ci ha creati per ubbidire a Lui, Dio ci ha creati per camminare nella Sua volontà. E il fatto che gli uomini abbiano peccato significa che hanno cominciato a fare qualcosa per cui non erano stati progettati, è qualcosa che è al di fuori della natura creata da Dio. Purtroppo il peccato è diventato qualcosa che fa parte della nostra natura, c'è stata una mutazione genetica, se vogliamo, nel nostro essere. Ma noi all'inizio non siamo stati creati per peccare, noi siamo stati creati per glorificare Dio. E il fatto che oggi noi usiamo i nostri pensieri, le nostre facoltà, il nostro corpo, la nostra mente, le nostre parole per peccare è un uso improprio della natura creata da Dio. Il peccato è qualcosa di innaturale. Noi non siamo stati fatti quindi per disubbidire, per trasgredire i suoi comandamenti, e quando e ogni volta che noi facciamo qualcosa che Dio ci proibisce di fare, o non facciamo qualcosa che Dio ci comanda di fare, questa è pura follia. Peccare è pura follia. Trasgredire i comandamenti di Dio è follia. Lo scrittore agli Ebrei parla dell'inganno del peccato, la seduzione del peccato. Ebrei 3:13 dice che noi dobbiamo fare attenzione a non essere trascinati via dall'inganno, dalla seduzione del peccato, perché è così che ragioniamo dentro noi stessi quando veniamo tentati a fare qualcosa che è contrario a ciò che Dio ha rivelato, contrario ai comandamenti di Dio. Noi pensiamo che quella cosa è una cosa che ci farà star bene, che è una cosa giusta, che è una cosa buona, che sarà piacevole, che sarà divertente, che ci renderà felici. Ma è un inganno, è un inganno. E il peccato è pura irrazionalità. Nel libro dei Proverbi è chiamato follia. Al capitolo, sapete bene, no, che ci sono due donne nel libro dei Proverbi, ma c'è la donna sapienza e donna follia, che chiamano gli uomini a seguire i loro consigli. Ecco, chi segue i consigli di donna follia vive nel peccato. E molte volte noi non riusciamo a capire come mai certa gente scelga di vivere e di continuare a vivere nel peccato. Pensiamo a una persona che, cominciamo con i peccati grossi, no? Una persona che si droga, che vive intossicando la propria vita con sostanze stupefacenti, alcol, eccetera. Vediamo la rovina della sua salute, vediamo la rovina della sua famiglia, vediamo la dissoluzione della sua vita sociale, perché chi vive in questo stato lentamente ma progressivamente riduce, si chiude sempre di più in se stesso, e diciamo: ma perché continua a vivere così? E quante volte queste stesse persone dicono: basta, finisco, non lo faccio più, smetterò, cambio vita, e poi tornano sempre in quella spirale. Perché? Il peccato è follia. Quando noi sappiamo che una cosa ci fa male e continuiamo a farla, è follia. Quante volte abbiamo visto, io non fumo, ho fumato per un periodo di tempo nella mia vita, no? Poi quando il Signore mi ha salvato ho smesso, quindi molto presto. Ma quando io fumavo, diciamo, le sigarette e lo stile di vita del fumatore veniva assunto come una figura vincente. Oggi, quando vai a comprare un pacchetto di sigarette, ti fanno vedere cose che a guardarle ti fanno proprio rivoltare lo stomaco. il procura il cancro, porta all'impotenza, uccide questo. Eppure la gente continua a farlo, ma perché mai? Evidentemente non ci crede, oppure anche le persone che ci credono, perché magari sono persone che hanno studiato e sanno benissimo quanto aumenta il rischio della loro autodistruzione, però continuano a farlo, proprio come dice il libro dei Proverbi a proposito del bere le bevande alcoliche: quando ti sveglierai ne cercherai ancora. E potremmo parlare di tante altre cose, di persone che magari sanno benissimo che tradendo la propria moglie o il proprio marito mettono a repentaglio l'equilibrio della loro stessa famiglia, della loro stabilità economica, eppure continuano a farlo, pensando che il loro peccato non sarà scoperto, che non ci saranno delle conseguenze, dimenticando che c'è un Dio che vede ogni cosa. Ma potremmo continuare così all'infinito, parlando anche di peccati più nascosti, come la superbia, come l'orgoglio, quelle cose che nessuno vede perché non puzzano, perché non rimangono fuori, ma sono ugualmente distruttive. L'ira, per esempio, o l'ansietà, l'ansia, la sollecitudine, la preoccupazione smodata di custodire la propria vita. In questi giorni ho sentito di quanta gente, in seguito a quello che è successo in questo anno, sta perdendo la testa in termini di depressione, in termini di ansia, di paura. C'è gente... Ma non sto parlando di gente che ignorante, come generalmente, ma persone anche molto istruite che hanno perso davvero la testa. E le giuste precauzioni e la giusta e naturale preoccupazione che dobbiamo avere, viviamo ancora in uno stato di emergenza, è diventata una causa di ansietà che li ha portati ad avere paura di tutto e di tutti. Il peccato è davvero, in questo caso il peccato dell'incredulità, della mancanza di fiducia in Dio, del riposo nella sua signoria, del fatto che, fratelli cari, è solo una questione di tempo, ma siamo tutti condannati a morte. Chi ci sarà di noi fra 100 anni? Forse qualcuno dei più piccoli che magari avrà la grazia di vivere a lungo, ma la gran parte di noi fra 100 anni non ci sarà più. E che cosa sono 100 anni nella storia dell'umanità? Siamo condannati a morte. Il peccato per natura è illogico, e non cercate di capire la logica di chi trasgredisce i comandamenti di Dio, non ce n'è logica. E voi stessi non provate neanche a trovare delle soluzioni alle vostre determinazioni di compiere qualcosa che Dio dice di non fare. Non c'è alcuna logica. State assumendo dei rischi ogni qualvolta decidete di peccare. E soprattutto fate qualcosa che è contrario alla volontà di Dio e che vi farà del male. Da dove lo comprendiamo tutta questa cosa in questa storia di Genesi 3:15? Beh, dall'atteggiamento di Satana nei confronti di Cristo che troviamo nel Nuovo Testamento. La mia domanda è questa, fate attenzione prima di rispondere. Satana voleva che Gesù Cristo morisse oppure no? Satana voleva che Gesù Cristo morisse sulla croce, per essere più precisi, oppure no? No, sì, sono entrambe sbagliate le risposte, perché è sì e no, perché e questo è illogico. Guardate la storia di Gesù. E di Satana quello che fa. Appena entrato nel mondo lo vuole fare morire, va bene? Scatena le potenze del re Erode perché con la strage degli innocenti vuole far morire tutti i bambini di Betlemme in modo che Gesù morisse. Non ci riesce, Dio lo protegge. Quando si trova Gesù nel deserto e Satana e va nel territorio di Satana, Satana lo tenta. Come lo tenta? Lo tenta offrendogli le ricchezze di questo mondo, il potere di questo mondo, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, la concupiscenza della carne. Stai morendo di fame. Non morire, di che queste pietre divengano pani. Guarda, io ti offro di diventare il re di tutto quanta la terra, e così via. Gli sta proponendo di morire? No, gli sta proponendo di diventare re di tutto il mondo, ma in un modo diverso da come era stato pianificato nell'eternità. Quando Pietro dichiara la verità, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, Gesù che cosa dice? Comincia a parlare del fatto che egli sarebbe dovuto essere rigettato da Gerusalemme e soffrire e morire, e Pietro gli dice: tolga ciò Dio, ciò non ti avverrà mai. Chi aveva parlato lì con la voce di Pietro? Satana. Perché Gesù dice: vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Satana non avrebbe voluto in quel caso che Gesù morisse sulla croce. E la stessa cosa noi la vediamo in Satana quando Gesù è sulla croce. E quando è sulla croce, quali furono le ultime tentazioni? Ha detto che è il figlio di Dio. Se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Ma chi ce l'aveva mandato alla croce? Non era stato forse Satana che entrando nel cuore di Giuda aveva fatto sì che Giuda lo tradisse? Non c'era l'opera di Satana dietro tutto il sinedrio e il popolo che grida: crocifiggilo, crocifiggilo. Da una parte vediamo che Satana odia Cristo e lo vuole fare morire, dall'altra parte, memore della profezia dell'Eden, non vorrebbe che Gesù morisse sulla croce. Perché è così diviso nel suo cuore? Il peccato è irrazionale. Come avrebbe potuto risolvere questo conflitto nell'anima sua, Satana? Solo in un modo: umiliandosi, ma non lo poteva fare. Ed è questo quello che succede a chiunque si trova nel peccato e si trova a peccare. Quindi comprendiamo prima di tutto che il peccato è qualcosa di irrazionale. Quando c'è qualcuno che voi vedete schiavo dei propri vizi e dei propri peccati, non cercate di capirlo. C'è una sola cosa che può essere fatta, che è quello di ravvedersi, abbandonare il peccato, umiliarsi davanti a Dio e ravvedersi e cambiare atteggiamento. Non ci sono mezze misure. Non si può vivere con un piede di qua e l'altro di là. Satana ci vuole tutti per sé. Dio ci vuole tutti per sé. O apparteniamo a Dio o apparteniamo a Satana. Non possiamo appartenere a Dio al 50%, lui non è in società con il diavolo. E non possiamo appartenere a Dio neanche per il 99%. Lui dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. A chi appartiene il tuo cuore? La seconda cosa, velocemente, è che questo passo ci mostra quanto il peccato sia grave. Questo versetto, che è allo stesso tempo una profezia, ma anche una metafora dell'opera di salvezza che Cristo avrebbe compiuto, dalla nostra posizione privilegiata nel tempo, dobbiamo riconoscere anche che nel figlio di Dio, nella progenie della donna, c'è una certa tensione quando si tratta di dover affrontare lo scontro finale. Andare incontro a un serpente con le fauci spalancate per schiacciargli la testa con un tallone nudo non è una cosa facile. Da una parte noi leggiamo che Cristo è venuto nel mondo perché? Per distruggere le opere del diavolo. È scritto in 1 Giovanni 3,8. Il figlio di Dio è venuto nel mondo per distruggere le opere del diavolo. Gesù è venuto per distruggere il diavolo e le sue opere. Prima ancora che venisse ha detto: Padre, tu mi hai preparato un corpo, io vengo a fare la tua volontà. Cristo viene per compiere, per incontrare faccia a faccia di nuovo il serpente che si era presentato all'umanità. Egli è il secondo rappresentante dell'umanità. E quando entra nel ministero, qual è la sua prima azione? Dopo essere stato battezzato, egli se ne va nel deserto per essere tentato da Satana. Lo Spirito Santo lo conduce nel deserto allo scopo di essere tentato da Satana. Egli va nella tana del serpente. Egli va incontro al serpente e rifiuta tutte le sue offerte e para tutti quanti i suoi dardi e resiste. Laddove Adamo è caduto, Cristo ha vinto. Ma non solo. Cristo, a un certo punto leggiamo che nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, comincia a volgersi risolutamente verso Gerusalemme, 9:51, risolutamente, sapendo che stava andando lì a morire. Non fa come noi, no? Quando dobbiamo fare qualcosa che non ci piace, cominciamo a fare, no? E va bene, sì, domani, dopodomani, piano piano, facciamo un po'. No, Gesù sa quello che è il suo dovere di fare, lo fa. Si volge risolutamente verso Gerusalemme, ma poi vediamo Gesù nel Getsemani. E nel Getsemani vediamo Gesù che prega per 3 volte. Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me. Con gran grida, con lacrime, l'intensità della preghiera di Cristo non possiamo immaginarcela. Egli suda come grosse gocce di sangue, grida a Dio: se è possibile, Padre. Non è possibile. Perché? Perché stava andando a incontrare ancora una volta e nello scontro finale questo serpente. Sapeva bene che era lì alla croce che avrebbe dovuto schiacciare la testa del serpente e che lì avrebbe sofferto lui, che era uomo di dolori, familiare con la sofferenza, che la sua vita intera è stato un dolore e una sofferenza, avrebbe dovuto soffrire in un modo speciale, soprattutto l'ira del Padre, il peso del peccato di tutti gli eletti. E in un certo senso nel figlio di Dio, nel Cristo, c'è questa tensione: devo andare, se è possibile, fai passare oltre a me questo calice. Ma il Padre risponde dicendo: non è possibile. ti mando un angelo per confortarti. E quando viene confortato, ancora una volta vediamo questa risolutezza in Cristo. La terza volta si alza, dice ai suoi discepoli: andiamocene, andiamo via di qui, colui che mi tradisce è vicino, andiamo incontro. Ed egli berrà fino all'ultima goccia l'amaro calice dell'ira del Padre. Deve soffrire sulla croce le pene dell'inferno per diventare il perfetto Salvatore mediante le sue sofferenze. Questo è il messaggio di Ebrei 2:10. Vedete quanto è grave il peccato. Quando siete tentati a fare ciò che sapete che non è gradito agli occhi di Dio, pensate che per il peccato Gesù Cristo è morto sulla croce, ha dovuto patire le pene dell'inferno. Se fosse stato possibile che l'umanità decaduta fosse salvata diversamente, certamente sarebbe stato fatto. Ma le parole di Cristo nel Getsemani sono la risposta che ci accertano che solo il sangue dell'agnello senza macchia e senza difetto avrebbe potuto cancellare la macchia del mio peccato, del tuo peccato e togliere il peccato del mondo. Se possibile, aveva detto Gesù, e la risposta di Dio è questa: che perfino colui al quale tutto è possibile, per lui sarebbe stato impossibile salvare gli uomini se il prezzo del loro riscatto non fosse stato pagato. Questo è un mistero, ma così soltanto, come scrive l'Apostolo Paolo in Romani, teniamo cari questi due versetti, fratelli. Qui c'è tutta la vostra consolazione, in vita e in morte. Romani, capitolo 3, versetto 26, dice così: al tempo della divina pazienza, Dio ha usato tolleranza per dimostrare la sua giustizia, e nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Chi ha fede in Gesù viene dichiarato giusto da Dio, e Dio nel farlo non è ingiusto. Perché? Perché il prezzo del peccato è stato pagato. Se Dio avesse giustificato l'empio, e Dio giustifica l'empio, il secondo versetto che voglio che teniate caro è proprio quello che noi troviamo in Romani 4:5: chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Se Dio avesse giustificato l'empio senza il prezzo del sangue di Cristo, egli sarebbe stato ingiusto. Ma poiché il prezzo è stato pagato, chi ha fede in Gesù, pur essendo empio, viene dichiarato giusto da Dio. Questa deve essere la vostra speranza in vita e in morte. Non appoggiatevi sulle vostre preghiere, sulle vostre opere, ma esclusivamente sull'opera di Cristo. Quanto è grave il peccato. È stato necessario che il prezzo del sangue fosse pagato, e affinché nessuno voglia approfittare di questo. Perché qualcuno dice: ma la grazia di Dio, vedete, incoraggia gli uomini a peccare. Perché se Dio giustifica l'empio, allora io posso essere empio, credere in Gesù e continuare a peccare, anzi fare quello che mi pare a me, tanto Cristo mi giustifica. Chi ragiona in questo modo, chi abusa così della grazia di Dio, non ha capito nulla né della grazia, né della fede, né della giustizia, né del sacrificio di Cristo, né del cristianesimo. perché colui che è stato giustificato perché ha fede in Gesù odia il peccato. Odia il peccato. In ogni sua forma. E l'ultima cosa, e questa è la cosa più importante che vi voglio dire. Beh, anche le altre due che vi ho detto sono molto importanti, però importante non rispetto all'Evangelo, ma rispetto alla vostra esperienza. Perciò, se siete già un po' stanchi, vorrei che vi risvegliaste un po'. Questo versetto di Genesi 3,15 è anche una cruda spiegazione del modo in cui ciascuno di noi deve combattere il peccato. Perché quello che è detto circa la progenie della donna, il Messia promesso, il Cristo, non riguarda lui solo. Nel Nuovo Testamento ci sono due riferimenti a questo passo, più o meno indirettamente. Io vi ho letto quello che è più indiretto, ma ce n'è un altro che è ancora più diretto e lo vedremo tra un minuto. Però ci fanno capire che questo combattimento tra la progenie santa e la progenie empia, tra gli eletti, tra i cristiani, tra i figli di Dio e il diavolo stesso e il peccato, non sarebbe stata soltanto qualcosa che avrebbe fatto Gesù Cristo, il Messia, ma che è azione che dobbiamo compiere ognuno di noi. Cristo ha combattuto per noi, ci ha mostrato la via, ma ci ha anche mostrato, ed è in questo Genesi 3,15 c'è un paradigma, se volete, se la parola è troppo difficile, e significa un modello, uno schema, una traccia per noi, che siamo la sua progenie. Giovanni Calvino commenta così, dice: il potere di schiacciare Satana, il serpente, è stato concesso a uomini fedeli. Noi abbiamo letto Luca capitolo 10. Al versetto 19 c'è questo famoso versetto, no? Voi calpesterete serpenti, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Allora, ce la immaginiamo questa storia? Cerchiamo di usare un po' la fantasia, eh? Usiamo un po' la fantasia. Io devo fare questa strada. C'è una sola strada davanti a me. Non ci sono tante strade, ce n'è una sola per uscire da quella porta. E tutto questo pavimento è pieno di serpenti e di scorpioni. Serpenti piccoli, serpenti grandi, scorpioni piccoli, scorpioni grandi, pieno completamente. E io devo andare lì. Non c'è altro modo, queste porte non ci sono, quella porta non c'è. Devo uscire. E questo pavimento è pieno di serpenti e di scorpioni. Ci vuole fede e coraggio per fare questa strada. Qual è la mia naturale inclinazione? Ma io non ci vado lì. Serpenti, scorpioni. Com'è possibile che io cammini sopra serpenti e scorpioni senza essere morso, senza essere punto, senza patire le pene dell'inferno, senza morire? Eppure Cristo ci fa questa promessa, che è anche una profezia, perché la promessa, come Genesi 3,15, è allo stesso tempo anche una profezia. Voi calpesterete serpenti e scorpioni. Dovete camminare su serpenti, e camminando su serpenti e scorpioni sentirete il rumore dello stritolio delle ossa. E passando sugli scorpioni sentirete il carapace degli scorpioni schiacciarsi sotto i vostri piedi, e mentre lo schiacciate con la coda vi pungeranno, e mentre schiacciate la testa a un serpente un altro vi morderà. Questa è l'immagine. Scusatemi se sono grafico, ma così Gesù ci si esprime, e Gesù ci dice che lo faremo. Non ci promette che non saremo morsi e che non saremo punti, ma ci promette che non ne avremo male. Male morale, male eterno, perché in certi casi i serpenti e gli scorpioni che dobbiamo calpestare potranno anche ucciderci fisicamente. Fisicamente, Gesù ha detto: non abbiate timore di colui che può uccidere il vostro corpo. Guardate che il Signore non ci promette che noi non avremo malattie, che noi moriremo vecchi, che noi avremo tutto dalla vita. Il Signore non ci promette che non saremo perseguitati, il Signore non ci promette niente di questo genere. Perché ci promette che questi serpenti e questi scorpioni che dobbiamo schiacciare, ai quali dobbiamo andare incontro, sui quali dobbiamo camminare, non ci faranno vero male. Sarà calpestandoli che soffriremo, sarà calpestandoli che moriremo a noi stessi, e nel soffrire e nel morire noi vinceremo, perché la vera vita è la vita in Cristo, è la vita risorta. E c'è un altro passo, e con questo sto per concludere, che è una citazione di Genesi 3:15, questa perfino più diretta, ed è Romani 16:20. Romani 16:20. Magari è venuto in mente già a voi quando l'ho detto: il Dio della pace stritolerà, e questo a dispetto di tutti i pacifisti, no? Perché pensano, il Dio della pace stritolerà, questa azione violenta da parte di Dio, il Dio della pace. Non c'è pace per gli empi, ma c'è pace per quelli che temono Dio. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Ma non l'aveva stritolato il Figlio di Dio alla croce? Non era già stato schiacciato il capo del serpente alla croce? Certo, ma c'è ancora una battaglia per noi, una battaglia che dobbiamo fare, un combattimento che dobbiamo fare, un piede che con coraggio dobbiamo alzare sopra la testa di Satana, e che con lo stesso coraggio dobbiamo abbassare fino a trovare il contatto fisico, sapendo che non saremo noi a schiacciare la testa del serpente, ma Dio lo farà sotto i nostri piedi. Noi dobbiamo mettere il peccato, Satana, sotto i nostri piedi, Dio stritolerà il suo capo. Allora, io ho due o tre applicazioni veloci da fare. La prima è questo: nella crescita della grazia. Fratelli, lo sapete, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E io vi sto parlando della santificazione, vi sto parlando della necessità di crescere nella grazia. Cioè, una persona che è rigenerata deve avere e deve aspirare ad essere trasformata. Non possiamo andare a Dio con i nostri abiti, non possiamo andare a Lui e aspirare di rimanere dei bambini in Cristo. Dobbiamo diventare uomini fatti, donne fatte, dobbiamo mostrare coraggio, dobbiamo combattere risolutamente contro il peccato, dobbiamo essere migliori, ogni giorno migliori. Nella crescita della grazia ciascuno di noi ha dei piccoli o dei grandi serpenti. debolezze di carattere, peccati, incoerenze, tentazioni. Queste cose li dobbiamo affrontare, non li dobbiamo lasciare perdere. Quando noi siamo inclini a trascurare i nostri doveri familiari, personali, davanti a Dio, lavorativi, il fatto che non siamo quello che dovremmo essere, quando scopriamo pigrizia nel fare il bene, magari possiamo essere grandi lavoratori, al nostro posto di lavoro ci possono lodare dicendo: ma guarda quanto lavora dalla mattina alla sera. Ma poi quando si tratta di fare il nostro dovere per Dio e per la nostra famiglia siamo così pigri. Allora, quando abbiamo questo senso di autosufficienza, di impazienza, di ipersensibilità, quando qualcuno ci mostra i nostri peccati e le nostre debolezze, questi sono i serpenti e gli scorpioni che dobbiamo affrontare e sui quali dobbiamo mettere i piedi addosso. Forse voi combattete contro peccati che non, a me non fanno neanche la minima, non hanno il minimo appeal, come si dice. Ma voi non conoscete i miei combattimenti. Ma non ha importanza. John Owen dice: o siamo noi a mettere a morte il peccato, o sarà il peccato a uccidere noi. Vi ricordate Saul, a quale Dio aveva comandato di uccidere tutti gli amalechiti? Cosa fece Saul? Ne risparmiò alcuni. E quando si presentò a Davide, colui che aveva dato il colpo finale, il colpo di grazia, come si dice, a Saul, vi ricordate come si presentò? E gli disse: sono una malechita. Quella malechita che Saul aveva risparmiato fu uno di quelli che uccise Saul. Ah, ma questo peccato è piccolo, con questa cosa ci posso convivere, ci posso scherzare. Me lo consigliano, me lo dicono, mi dicono di fare attenzione. Possa Dio parlare a ogni cuore. E dobbiamo affrontare quelle cose, parlarne con gli amici, dire loro che affronteremo quelle debolezze, qualcosa di doloroso, piuttosto che lasciare incontrastati quei serpenti. Se li lasci stare, quei serpenti cresceranno. C'è un solo modo: mettere il nostro piede sul peccato e lasciare che Dio, lo Spirito Santo, lo schiacci. E questo è vero anche nella riforma della Chiesa. Dobbiamo avvertire, riprendere, ammonire con pazienza e amorevolmente chi si diparte dalla verità, dalla giustizia. La tentazione è quella di non affrontare il problema, quella persona, di rimandare, di lasciare correre, di attendere che le cose si mettano a posto da sole. Ci vuole coraggio. Si può passare per disturbatori della pace, ma è necessario farlo. E l'ultima cosa, nell'evangelizzazione. Quante volte abbiamo provato a parlare di Cristo e siamo stati rifiutati, umiliati, derisi? Con la croce in spalla l'abbiamo cantato. Noi dobbiamo soffrire con pazienza ancora, forse beffe, scherni, fame, sete ancora. Ma veramente? Ma non è un po' anacronistico questo inno? Non lo è. Chiunque vuole vivere piamente in Cristo sarà con Lui perseguitato, chiunque, in qualunque tempo. E quando parliamo del Signore alle persone, questi ci rifiuteranno, ci prenderanno per pazzi, si allontaneranno da noi, si comporteranno in modo politicamente corretto, oppure crederanno. L'unico modo per cui, con cui le persone possono credere è mediante la nostra testimonianza. Lo sapete qual è lo scopo della vostra esistenza? Voi esistete per due ragioni. Una ragione, glorificare Dio. Ma come possiamo glorificare Dio? La nostra vita deve essere vissuta nell'adorazione a Dio e nella testimonianza per Dio. Con la nostra vita, con le nostre parole, adorarlo e testimoniare di Lui. Quando veniamo meno in queste due cose, noi non viviamo glorificando Dio. Io ho concluso, e lasciate che concluda con questa frase: per distruggere il male bisogna esporsi alla sofferenza, ma facendolo in fede e con coraggio noi otterremo la vittoria. Soffrire è vincere. Morire in Cristo è risuscitare con Lui. In virtù delle sofferenze di Cristo e della sua morte, noi vinciamo soffrendo e morendo. E attraverso le sofferenze e la morte entreremo nella vita della risurrezione. Possa Dio concedere a ciascuno di noi che sia così. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore, alla fine di questo messaggio noi ci vergogniamo di noi stessi per quante volte abbiamo presentato davanti a te delle lamentele, senza comprendere, oh Signore, che la sofferenza, le difficoltà, le pene, il combattimento, l'affrontare serpenti e scorpioni è semplicemente la tua chiamata. E quante volte, oh Signore, ti confessiamo che ci vergogniamo di quante volte abbiamo espresso incredulità, perché pure andando incontro ai serpenti e agli scorpioni della vita abbiamo temuto che non ce l'avremmo fatta, dimenticandoci della tua promessa, che non ne avrete alcun male. Aiutaci, oh Signore, a considerare il male come lo consideri tu, a vederlo come lo vedi tu, e donaci fede, speranza e amore per fare la tua volontà. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo.